Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Lohengrin al Teatro Comunale di Bologna.
Buongiorno a tutti, questa notte spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
E io Diego Tripodi.
Avremmo potuto aprire questa puntata sul Lohengrin di Wagner con, anche in maniera logica, diciamo, il preludio del primo atto, l'inizio di quest'opera. Invece abbiamo pensato di aprire con quello che avete appena sentito, cioè il preludio del terzo atto, perché, questa è una cosa un po' particolare, Wagner scrisse in effetti prima il terzo atto di quest'opera e poi andò a ritroso con la composizione.
Altra cosa piuttosto particolare per la consuetudine è che Wagner è anche, secondo il suo uso, l'autore dei testi di quest'opera, e per scrivere, per lasciarsi ispirare in quest'opera, in realtà attinse a diverse fonti. Infatti Lohengrin chi è? È un cavaliere della saga, di una grande saga mitologica che di origine tedesca, che è quella del Sacro Graal. È una saga nella quale vediamo sia la sovrapposizione di episodi sia mitici sia di fantasia con personaggi invece storici, come quello, come Enrico l'Uccellatore o le guerre fra tedeschi e ungheresi. Inoltre possiamo anche dire che Lohengrin probabilmente è una traduzione sbagliata dal francese, una corruzione del termine francese Lohengrin, Garen il Loreno, e che attesterebbe quindi l'origine francese di questo mito.
Quest'opera fu composta fra il 1845 e il 1847, per poi venire eseguita qualche anno dopo, nel 50, a Weimar, sotto la direzione, pensate, di un altro grandissimo compositore, cioè Franz Liszt. Direi di procedere con gli ascolti e abbiamo selezionato per voi il momento proprio dell'apparizione di Lohengrin, e qui Wagner sceglie di mettere in musica un episodio che accomuna molte delle fonti di cui anche parlavi prima, Diego, cioè il momento in cui lui arriva trainato da un cigno.
Esatto, infatti qui assistiamo a questa rivelazione di Lohengrin, però commentata dal coro del popolo di Brabante, che quindi assiste a questo arrivo che è veramente quello di un deus ex machina, quindi assolutamente misterioso e inaspettato.
Quest'opera si colloca in un punto molto importante della produzione di Wagner e anche della sua vita. Innanzitutto sono gli anni in cui, per motivi politici, Wagner verrà tra l'altro esiliato, e poi comunque all'interno della sua ricerca artistica e personale su che cos'è per lui il teatro musicale, quest'opera veramente segna un primo punto di svolta, potremmo dire. Sì, infatti non ci sono più quei numeri chiusi che caratterizzavano l'opera italiana, in particolare in cui c'è una grande distinzione fra le arie, i recitativi, così, ma c'è un flusso continuo di musica, è un declamare dall'inizio alla fine la vicenda musicale, quella che poi diventerà per Wagner proprio una vera concezione astratta, quasi dell'opera d'arte totale e senza mai soluzioni di continuità.
Esatto, un altro aspetto secondo me importante, che è molto più wagneriano e guarda ormai in corsa verso il Wagner del futuro, è quello del leitmotiv, che è qualcosa che abbiamo anche già trovato nella puntata su Berlioz, cioè delle cellule melodiche che lui lega ai personaggi e alle situazioni. Poi giustamente, come dicevi tu, non solo ogni volta che tornano quei personaggi sentiamo quella cellula, ma addirittura
basta anche che qualcuno stia parlando di quel personaggio che la musica va a ricordare, a rievocare quel personaggio.
Esatto.
Quindi c'è una narrazione parallela della musica sotto alle parole.
Ma questo... si parla di personaggi, quindi brevissimamente dobbiamo lanciare il nuovo ascolto e cercare di recuperare tutta la trama che ancora non abbiamo raccontato. Perché arriva a Lohengrin? Perché Friedrich von Thalmrud, che è il cattivo dell'opera in qualche modo, accusa Elsa di Brabante, la principessa, di essere l'omicida del fratello Goffredo e reclama quindi il trono in realtà. Allora Elsa, siccome questo viene messo a giudizio di Dio, con una preghiera chiede un paladino che la difenda in qualche misura e arriva questo misterioso personaggio che sconfigge chiaramente Friedrich facendogli salva magnanimamente la vita e raccoglie l'invito di nozze di Elsa, ma impone a lei in primis e a tutti gli altri di non svelare mai la sua origine né il suo nome. Nel secondo atto, che andiamo adesso a sentire, c'è l'alterco fra Ortrud, che è la moglie, una sorta di maga di Friedrich, che invece vuole smascherare Lohengrin, perché vuole giungere insomma al potere su Brabante, e il povero Friedrich, diciamo povero, che insomma si trova fra il suo timore di essere stato punito da Dio e invece credere alle divinità pagane della moglie, che invece cerca in tutti i modi di convincerlo ad agire e a instillare il dubbio in Else. Dal 13 al 20 di novembre potrete assistere a Lohengrin presso il Teatro Comunale di Bologna per la direzione di Asher Fish e la regia di Luigi De Angelis, con Lohengrin Vincent Wolfsteiner e Else Martina Felschenbach.
È uno spettacolo che è stato pensato per celebrare i 150 anni dalla prima volta che Wagner arrivò in Italia, la sua musica, perché proprio a Bologna, al Teatro Comunale, Lohengrin fu eseguito appunto nel 1871 e fu veramente la prima volta che la musica di Wagner arrivò in questo paese, anche se se ne parlava già tanto, anche con un certo pregiudizio. Il sindaco volle fortemente creare un allestimento incredibile, si creò un evento, pensate che accorsero tantissime persone per giorni e giorni e giorni e pian piano la popolazione e la città di Bologna si appassionò sempre di più a questa musica,
una
ma per dirne una
Wagner-mania.
Sì, e per dirne una c'era persino Verdi su un palchetto alla prima, che prese tantissimi appunti sulla partitura, molti anche abbastanza aspri e critici nei confronti della vocalità dell'orchestrazione, ma anche molti, molti apprezzamenti.
La cosa infatti divertente è che sicuramente quest'opera, lo dicevi, questo allestimento spettacolare entrava all'interno di una polemica che era totalmente stereotipata, nel senso che non c'era fino a quel momento una tangenza di quello che si parlava. Si sapeva che c'era un Wagner oltre Alpe, che era una sorta di sovvertitore demoniaco di tutto ciò che era credibile e importante in musica, ma l'aspetto, secondo me, non so se sei d'accordo, molto divertente di questa storiella, di questa storia bolognese, è che tutto sommato anche questa importante prima wagneriana finisce per essere un fenomeno tutto italiano, nel senso che poi alla fine tutti i dettagli sulla interpretazione, abbiamo tutti i resoconti sulla interpretazione di Mariani e anche di von Bülow, che racconta, dice, ma l'entusiasmo, ma anche l'accuratezza, ma anche la traduzione del testo, perché poi dovete pensare, era un testo tradotto in italiano, dice, è molto migliore di quanto, insomma, quest'opera sia mai stata recepita in Germania. Quindi l'entusiasmo del fare l'opera e di andare all'opera, alla fine, rispetto alla concettuosità della fruizione tedesca, rimaneva una cosa prettamente italiana.
Sì, è proprio così. E noi andiamo avanti a conoscere quest'opera. Abbiamo conosciuto prima il personaggio di Ortrud e qui la troviamo invece, sempre nel secondo atto, a parlare con Elsa pubblicamente, davanti a tutti, proprio poco prima delle nozze, fra Elsa e Lohengrin, dove pubblicamente Ortrud accusa Lohengrin e invita tutti a non fidarsi di questa figura che, d'altra parte, in effetti nessuno conosce, nessuno sa chi è esattamente e da dove viene. Direttore d'orchestra Hans von Bülow fu mandato a Bologna proprio per seguire lo stato di avanzamento delle prove e poi delle prime esecuzioni, quindi abbiamo anche i resoconti che lui fa a Wagner stesso nelle sue lettere, e dice una cosa molto interessante: se i tedeschi ci hanno messo qualche anni per capire quest'opera, ai bolognesi è bastata qualche serata. Questo da un lato non ci deve stupire, perché è vero, e lo abbiamo detto all'inizio, che è già un'opera che ci porta in una dimensione teatrale rivoluzionaria, tipica del Wagner che da lì in poi starà per scrivere i suoi grandi capolavori veramente di teatro, opera d'arte totale, eccetera, ma è anche vero che ancora è un'opera che tiene un piede legato alla tradizione italiana. In particolare, lo abbiamo già sentito in questi ascolti, nel modo in cui il canto comunque è scolpito e primeggia su tutto il resto, a differenza delle opere che verranno dopo, dove l'orchestra avrà una funzione molto diversa rispetto alle opere italiane.
La musica invece si muove su una tripartizione simbolica che in parte diciamo può essere anche piuttosto intuitiva. Infatti diciamo che abbiamo un'alternanza molto netta fra grandi passaggi in maggiore, fra l'altro legati a delle scelte timbriche trasparenti, che sono quelli che vanno a significare il bene, in particolar modo il Graal e quindi per estensione Lohengrin, e poi passaggi minore, molto concitati, molto scuri, che chiaramente vanno a esemplificare tutte le forze del male, tutti, soprattutto i personaggi negativi. Nel mezzo, però, sta una scelta radicale, che è quella di interi passaggi costruiti sulla settima diminuita, che è un accordo molto particolare in musica, perché lascia aperte molte strade nella trascolorazione, potremmo dire, delle armonie. Quindi è una sorta di sospensione armonica, che quindi crea anche un grande stadio tensivo, e questa diventa la figurazione del dubbio, che abbiamo già visto come essere un elemento centrale nella drammaturgia di Lohengrin.
E questo anche spiega poi il cliché che si è creato in effetti attorno alla musica di Wagner, di così lunga, così eterna, ma perché ha bisogno veramente di tempo la sua drammaturgia per svilupparsi, proprio perché ha questi aspetti di sospensione e tensione. Del prossimo ascolto forse possiamo anche non dire niente, è estremamente famoso e forse non tutti sanno che in effetti è proprio tratto da Lohengrin di Wagner. Abbiamo già visto come uno degli elementi fondamentali di questa drammaturgia sia quello del dubbio. L'altro elemento veramente importante è quello dell'accusa. Abbiamo visto Frederick accusare Els di aver ammazzato il fratello, abbiamo sentito Ortrud accusare pubblicamente Lohengrin per non voler rivelare la sua identità, eccetera, eccetera, ma anche nel terzo atto c'è un'accusa importantissima.
È abbastanza inaspettata, perché sarà proprio Lohengrin ad accusare Els. Ma perché? Facciamo un passo indietro. Abbiamo ascoltato la marcia nuziale, ecco che i due si trovano da soli per la prima volta, scatta inevitabilmente il grande duetto d'amore, che però si tramuta mano a mano in una sorta di corrosione da parte di Else, perché ormai il dubbio, appunto, instillatole da Ortrud, sta lavorando.
In questo senso Ortrud ha qualcosa, adesso Verdi spero non mi stia sentendo, di Iago, di questo personaggio cattivo che instilla proprio.
È vero.
Non c'è tutta questa natura machiavellica legata agli intrighi di corte, non c'è questo aspetto, però, che è più una strega pagana, diciamo, certo. Però in effetti c'è questo elemento.
E questo fa sì che quindi, nonostante il duetto d'amore, nonostante Lohengrin cerchi in tutti i modi di frenarla, di dissuaderla dall'arrivare a quel punto, invece Else pone la domanda fatidica: Lohengrin, chi sei? Da dove vieni?
Zweifelerei, macht dich an mich zu binden, wie soll das Menschen sein?
chi è quindi Lohengrin?
È una bella domanda, perché Lohengrin in realtà non lo può dire, è obbligato dal Santo Graal a non poter rivelare la sua identità e la sua missione, e quindi quando in realtà fa la sua rivelazione è costretto poi a fuggire, perché così vuole
tornarsene,
esatto,
al Graal.
E quindi di fatto è un simbolo, è una metafora, è un essere superiore che per colpa della mediocrità umana, che non si è fidata in un qualche modo, è costretto a fuggire, e quindi di fatto esce di scena deluso.
C'è certamente anche un'immedesimazione dell'artista e quindi di Wagner, che sappiamo nutriva per se stesso una concezione piuttosto messianica, almeno in ambito culturale germanico.
E come sappiamo, evidentemente questa idea dell'essere dell'uomo superiore ha portato poi
a risvolti drammatici,
a interpretazioni strumentalizzate della musica di Wagner. Noi quindi vi invitiamo dal 13 al 20 novembre al Teatro Comunale di Bologna, proprio per assistere a questa messa in scena, ma abbiamo un altro invito da fare.
Eh sì, il 18, unica giornata senza rappresentazione al Comunale, vi invitiamo per una Note Spiegate live al Museo della Musica di Bologna, 18 alle 18, è facile, dove io e Marco, suonicchiando il pianoforte e al solito facendo le nostre chiacchiere, vi condurremo nella Parigi di inizio Novecento. Questo è a Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
E Marco Pedrazzi.
So kost war als auf Erden nichts bekannt. Drin ein Gefäß vor Wunder dir singen, wir dort als höchstes das einer Menschen einst fliegen, herab von einer Engelschar gebracht. Allerlich naht vom Stirring.